Rita Charbonnier, La strana giornata di Alexandre Dumas, PM, il libro che oggi presentiamo. Dunque, lei è una biografia, è giovane, ma biografia ricchissima, Rita Charbonnier. Questo comunque non è il suo primo romanzo.
No, il primo romanzo è La sorella di Mozart, che è uscito nel 2006, edito da Corbaccio.
Dunque, lei ha studi teatrali?
Effettivamente ne ho fatte tante. Sì, prima di tutto sono stata attrice di teatro per...
Ci sono sue foto con Manfredi.
Sì, ho fatto uno spettacolo con Nino Manfredi, diversi anni fa naturalmente. Era una bella commedia, è stata una bellissima esperienza recitare accanto a un uomo, a un attore, a un artista così grande. E poi ho lavorato anche con altri personaggi della scena italiana, se non che poi a un certo punto, da un lato avevo questa...
Era sfocciata delle tournée, ho letto.
Assolutamente sì, e poi comunque avevo questo desiderio molto forte di scrivere, al quale non sapevo inizialmente dare una direzione precisa, ancora non sapevo che cosa volevo scrivere, sapevo che volevo scrivere. Ho cominciato con delle collaborazioni con dei giornali, ho scritto qualche cosa per il teatro, ho cominciato a scrivere sceneggiature e poi è venuto fuori questo romanzo, il mio primo romanzo, che è stata peraltro un'evoluzione di una sceneggiatura. Già quando...
Quindi l'aveva pensato per, non so, o per il teatro o per il cinema?
L'avevo pensato per il cinema inizialmente e poi invece ho deciso di rielaborarlo come romanzo, ma già mentre lavoravo a questa sorella di Mozart immaginavo di scrivere una trilogia di romanzi con protagoniste
delle
donne.
Prima ancora di cominciare, io devo scrivere, non sa bene che cosa, ma sa che doveva essere una trilogia.
No, vabbè, qui siamo arrivati al già sapevo bene, nel senso che quando mi sono messa a scrivere, quando ho deciso di darmi al romanzo, a quel punto in qualche modo, insomma, ho capito che quella era una cosa che, insomma, il mio desiderio ha assunto una forma concreta e quindi sono andata avanti in quella direzione. E pensavo appunto di scrivere una trilogia di romanzi con delle donne protagoniste, delle donne che in modo diverso, in modi diversi, lottano per emergere. Questo è il caso anche della protagonista del libro dumasiano, per così dire.
Sì, si dà molto da fare questa donna. Sì. Però sa tantissimo di astrologia, è molto documentato. Questo libro, ecco, se leggete questo libro, la prima sensazione che avete è che la scrittrice si è molto documentata, dall'astrologia alla storia europea, cioè è un libro che si vede il distillato di un grande lavoro.
Ma mi fa veramente molto piacere che lei dica questa cosa, effettivamente sì, c'è stato un grande lavoro di ricerca che è durato un paio d'anni, forse anche qualcosina in più dal primo momento nel quale ho avuto questa idea di occuparmi di questa strana vicenda di scambio di neonati che è al centro di questa storia.
Si comincia però appunto con questa donna che fa l'oroscopo, siamo nel 1843,
sì,
a Parigi, a quest'uomo del leone, ascendente leone. Mi
leone, ascendente leone, sì.
Ed è proprio così, Alexandre Dumas è leone, ascendente leone?
Ebbene sì, l'oroscopo di Dumas che viene analizzato in maniera molto precisa è proprio il suo, perché noi di Dumas sappiamo tutto. Lui ha scritto, tra le centinaia di cose che ha scritto, le innumerevoli pagine di Dumas, ha scritto anche le sue memorie, che cominciano proprio con la precisa definizione della sua nascita, del luogo e dell'orario, che sono poi le cose che servono a chi vuole fare il cosiddetto tema natale, che nel libro invece è definito mappa astrologica, perché all'epoca forse era più... Ora però io non sono una fanatica degli oroscopi, ci tengo a dire questa cosa.
Anche il personaggio femminile non lo fa più per vivere che per...
Ma lo fa perché le piace molto andare ad analizzare il destino, cioè quello che c'è al centro di questo romanzo è il tema del destino.
E quindi delle coincidenze, ammesso che, come dice sempre Dumas, le coincidenze esistono.
Eh sì, sempre che si tratti di coincidenze.
Allora, parliamo un po' di questa donna. Allora, ha un nome, Maria Stella Petronilla Chiappini. Chi è questa donna?
Questa è una signora che nacque nel 1773 a Modigliana, vicino a Faenza, quindi provincia di Forlì-Cesena.
Questa è storia.
Questa persona nacque nell'aprile del 73 in questo luogo e in una famiglia
vile. Quindi Toro
vile.
Anche lei? No, Toro.
Ah, lei? Su di lei? Ecco, su di lei devo dire, abbiamo fatto, con la mia consulente astrologa, abbiamo fatto delle ipotesi, perché non sappiamo con precisione quando è nata, il giorno di nascita di questa donna. Quindi a un certo punto abbiamo deciso che era nata quel giorno lì e l'abbiamo piegata ai nostri scopi, ma naturalmente poi la mia consulente mi ha detto: comunque, guarda, secondo me è nata proprio quel giorno lì, perché poi torna tutto. E, insomma, è divertente per una persona che sia appassionata di astrologia andare a fare degli oroscopi retrospettivi, lo trovo divertente.
Scoprono molte cose dei personaggi di cui... Comunque, sì. Allora, lei nasce in quel tempo...
Sì, lascia lì, in una famiglia vile. Il padre è un guardiano delle carceri e la madre è una donna di fatica. Poco dopo la nascita, 4 anni dopo per la precisione, la nascita di questa bimba, la famiglia da Modigliana si sposta a Firenze.
Con i capelli rossi, ha delle caratteristiche particolari.
Sì,
no?
La stranezza è che non assomiglia per niente ai suoi genitori, né ai suoi fratelli, è molto diversa.
E al padre non viene qualche strano pensiero?
Ma il padre sa tutto. Il padre è anzi l'artefice del losco commercio che è stato fatto, perché quello che poi si viene a scoprire anni dopo, molti anni dopo, quando lei aveva la bellezza di 48 anni, lei venne a scoprire di essere stata scambiata nella culla. E a quel punto fece, sempre qui siamo sempre nella storia, nel personaggio storico, questa Maria Stella Chiappini, a quel punto fece un'indagine lunga e molto intensa per scoprire chi fosse il suo vero padre e chi fosse la sua vera madre, e credette di identificare queste figure in 2 nobili francesi molto famosi. Lui si chiamava Louis-Philippe Joseph d'Orléans ed è passato più che altro alla storia con il soprannome di Philippe Égalité, perché era l'uomo più ricco di Francia e probabilmente d'Europa, però faceva il rivoluzionario. E quindi, tra l'altro, fu il suo voto che mandò a morte il re di Francia durante la rivoluzione francese. La madre pure era di nobili origini, si chiamava Louise Marie Adélaïde.
La madre presunta, naturalmente.
La madre presunta. Insomma, lei, de Bourbon-Penthièvre, questo è il cognome, insomma, lei disse: adesso ho scoperto, i miei genitori sono loro, e perché mi hanno ceduta per il vile maschio? Perché loro, per questioni ereditarie, di appannaggi, insomma una cosa dinastica un po' complicata, però comunque loro se non avessero avuto un figlio maschio avrebbero perso un sacco di terreni e di castelli. Al che la cosa curiosa di questa vicenda...
Rita Charbonnier, che fu, sì, una storia che ebbe un'enorme risonanza.
Ebbe un'enorme risonanza perché il bimbo scambiato divenne re dei francesi, fu eletto dal Parlamento nel 1830 re dei francesi, fu Luigi Filippo I d'Orléans.
Quindi, cioè, tutti gli elementi, allora, un'origine complicata, il tradimento nella culla in un certo senso, questa donna che cerca di capire un po' quali sono le sue origini, e poi tutto succede, la cosa buffa di questo libro, che è un librone, ma sostanzialmente è l'unità assoluta di azione di tempo, perché è un lunghissimo dialogo quel giorno in cui appunto questa donna parla con Dumas, comincia facendo l'oroscopo, ma in realtà l'oroscopo diventa una specie di pretesto.
Eh sì, lei l'ha attirato a sé con questa scusa, perché Dumas, nel momento in cui si svolge il romanzo, siamo appunto nel 1843, come diceva lei prima, non è ancora il Dumas che noi oggi conosciamo, perché i suoi grandissimi romanzi più noti, I Moschettieri e Il Conte Cristo, e Il Monte Cristo, uscirono entrambi nel 1844. Quindi noi abbiamo a che fare con un quarantenne alla vigilia della
un
grande...
Un po' trombone, leone, ascendente leone, che è convinto.
Ma che
di
cosa
essere...
vuol dire questa parola, mi scusi?
Uno che ha molta stima di sé, ha molta considerazione,
sì,
di sé.
Beh, oddio. Quando lui comincia, diciamo, quello che io ho voluto creare attraverso il romanzo è che lui impara, insomma, anche lui ha qualcosa di buono gli viene da questa giornata che passa con questa matta, questa astrologa che in realtà non vuole fargli l'oroscopo.
Ha una settantina d'anni.
Lei ha 70 anni e lui ne ha 40, e lei vuole che lui scriva un romanzo su di lei. Cioè, lei è anche abbastanza, se vogliamo, pungente, antipaticuccia. Comincia il dialogo dicendogli: guardi che lei, se vuole avere successo, deve scegliere meglio le storie da raccontare.
Eccone qua una. Un po' come quelle persone che si avvicinano ai grandi scrittori e dicono: guardi, la mia vita è un romanzo, un po' così.
Sì, assolutamente. Ho un manoscritto nel cassetto, lo legga, la prego.
Oppure ho delle idee meravigliose, ma non so come scriverle. Guardi, ci pensi lei.
Sì.
Come le è venuta in mente questa storia? Cioè, è una storia vera, ma perché scrivere un libro su questa vicenda? Cioè, qual è la motivazione?
La motivazione è che mi ha colpita molto proprio la questione dello scambio di neonati. Ho pensato a quanto sia importante pensare di essere figli di una certa madre, di un certo padre, e magari improvvisamente scoprire che non è così. Io credo che sia un fatto molto forte, che metta duramente alla prova la personalità di chiunque. C'erano anche delle vicende di questo genere che conoscevo per sentito dire, amici di famiglia, amici di amici di famiglia, ovviamente non scambi di neonati per ragioni dinastiche, perché oggi non è più così, ma adozioni. Quindi ho pensato, proprio il nucleo che mi ha veramente fatto innamorare di questa, della possibilità di raccontare questa storia, è questa: cioè noi siamo figli di chi ci genera o di chi ci alleva. E poi un altro elemento che mi ha affascinata è stato il fatto che...
A lei come si risponde a questa domanda?
Beh, la mia risposta è che siamo figli di chi ci alleva. Io credo che sia così.
Quindi è più il rapporto genitori-figli, è più un rapporto d'elezione che un rapporto naturale.
Credo proprio di sì. Cioè, credo che anche la somiglianza fisica, lei prima accennava al fatto che nel libro c'è un accento sul fatto che questa bambina che nasce, che cresce in una famiglia che non è la sua, è fisicamente assai diversa dai suoi genitori. Su questo, insomma, siamo d'accordo, è possibile, però io penso che in una certa misura la stessa somiglianza fisica si possa nutrire di una imitazione inconsapevole degli atteggiamenti fisici.
Però lo sappiamo tutti, il cane assomiglia al padrone e viceversa.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi io credo, la mia risposta personale, ed è una risposta ovviamente soltanto mia, cioè possono essercene delle altre, io credo che siamo figli di chi ci alleva.
Ieri, mentre leggevo il suo libro, pensavo, beh, oggi si risolverebbe il problema facilmente, se con un test di genetica.
Oh, sì, sarebbe un'idea.
E qualcuno ci ha pensato a fare con... Dove è sepolta questa donna?
Questa donna, purtroppo, lei è stata sepolta nel cimitero du Nord, che poi è diventato il cimitero di Montmartre, però per circostanze abbastanza misteriose non si sa più quale sia la sua tomba. Se non che lei ha dei discendenti.
Come anche tutto il suo archivio, cioè quella storia è vera, che alla sua morte improvvisamente arriva la polizia e porta via tutto.
Sì, è vero, perché lei quando andò a Parigi strepitò che il re era un impostore, ovviamente dovette metterlo molto in imbarazzo, e tra l'altro lui
affiggeva sotto la casa, no, le fotografie, le immagini.
Ha messo i ritratti della famiglia, degli Orleani, i ritratti propri e dei suoi figli, li metteva fuori dalla finestra. Insomma, era un personaggio abbastanza eccentrico.
Pur avendo avuto una vita alla fine non brutta. Questa
assolutamente no. Lei
figli, amori. Cioè.
Sì, lei sposò un signore che era un lord inglese, e dopo la morte di questo, da lui ebbe due figli, dopo la morte di questo lord inglese si sposò con un barone russo che peraltro era ben più giovane di lei, aveva 9 anni meno di lei, anche con lui fece un figlio. Il matrimonio naufragò perché quando lei decise di stabilire a tutti i costi chi erano i suoi genitori, lui non la seguì, lui le disse: tu sei pazza. Ma per tornare al test del DNA, i suoi discendenti inglesi sperano tuttora di riuscire a provare il baratto, ma non ci riusciranno mai, perché i discendenti dell'Orléans si rifiutano di sottoporsi a test genetici, ma probabilmente non solo perché hanno paura che venga fuori il baratto, chissà che cosa altro verrebbe fuori.
Beh, comunque immagino ci saranno ancora delle ricchezze, e chiaramente questi non vorranno dividerle con...
Assolutamente.
Perché appunto, giustamente lei dice, sapere chi sei forse è una delle domande più angosciose per un verso, per un altro verso in questa giornata molto lunga, molto ricca di dialogo fra il personaggio, fra questa donna e Dumas, in un certo senso lei forse qualcosa capisce, questa sua stessa ossessione è un po' fine a se stessa, no? È così, sì. Ne vale veramente la pena di incardinare tutta l'esistenza intorno ad un'unica ossessione?
Il personaggio vero, diciamo la Maria Stella storica, effettivamente fu molto, molto ossessionata dalla cosa e dilapidò un'intera fortuna nel tentativo di stabilire le sue vere origini. Il personaggio mio, diciamo la mia Maria Stella del romanzo, sicuramente si rende conto ad un certo punto che la sua ricerca ha qualche cosa di fallace, ha qualche cosa di sbagliato, perché lei è mossa soprattutto dal desiderio di dimostrare di non aver nulla a che fare con quella vile famiglia d'origine, e questo, diciamo, come motivazione di partenza non è il massimo.
Non solo non è il massimo, quel libro che lei cita, che immagino esista davvero, quel libro sul in cui parla proprio di donne, com'è, la famiglia di vile origine, mentre io
ricordo
un titolo ottocentesco.
Sì, 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 Maria Stella, ovvero cambio criminoso di un neonato di vile condizione con una fanciulla del più alto rango. Tra l'altro questo romanzo,
allora
queste memorie...
Ti sta bene.
Queste memorie, tra l'altro, se qualcuno si vuole divertire, si trovano su Google Books nell'edizione originale francese. L'edizione italiana non è stata digitalizzata.
Senta, questo libro è un lunghissimo dialogo. In realtà lei ci racconta tutta questa storia essenzialmente attraverso un lunghissimo dialogo.
Sì, il dialogo tra Dumas e Maria Stella, che incornicia quelli che forse con una parola così potremmo chiamare dei flashback, che sono i racconti delle ampie sezioni biografiche di questa donna. Sì, devo dire, mi sono molto divertita a mettere vicino questo Alexandre Dumas, questo scrittore quarantenne che vuole emergere, che ha fiducia in se stesso ma che forse ha bisogno di una spintarella in più, e questa settantenne veramente strana con una forte personalità. Tra i due si crea una relazione platonica, se non ci fossero 40 anni di differenza tra l'uno e l'altra, chissà che cosa potrebbe succedere. Tra l'altro Dumas era un donnaiolo leggendario, ne ha fatte di tutti i colori.
Non un gran padre, sembra.
No, non un gran padre. Il Dumas figlio crebbe per alcuni anni in un istituto per trovatelli, fu riconosciuto dopo, e lui ebbe diversi figli, non li riconobbe mica tutti quanti.
E lei un po' non gliela passa liscia da questo punto
di vista? Da questo punto di vista no. Sì, no.
In questo senso è una donna anche che ne ha viste tante, una donna d'esperienza, una donna che appunto vuole qualche cosa, ma lo vuole in un modo nobile, cioè gli racconta questa storia, spera che lui racconti, no? Che lui diventi il portavoce di questa sua battaglia. Però appunto nel corso del libro progressivamente ci diventa più simpatica questa donna, proprio perché è come se vedessimo, in un certo senso, no? In questo racconto, in questa specie di racconto, una forma di, sì, quasi di autoanalisi, c'è anche questo?
Sì, sicuramente c'è anche questo. Infatti lei prima diceva le ricerche effettuate per scrivere questo romanzo, effettivamente ci sono state, e non sono state tanto e solo sul piano puramente storico, dei fatti storici, degli eventi di quel periodo estremamente turbolento che era per la Francia, che fu per la Francia anche l'Ottocento, il primo Ottocento, ma sono state anche e soprattutto sul piano psicologico, sul piano dell'evoluzione di questa donna, su quello che lei gradualmente nel corso della vita impara. Lei, peraltro, io ho immaginato che questa persona che viene allevata da persone che non sono i suoi genitori e che tra l'altro non la amano, la madre inizialmente non la ama, perché la madre ha subito...
Anche il parto è molto doloroso.
Il parto è molto doloroso, ma il figlio che la madre ha partorito non è lei, il figlio che la madre ha partorito viene dato ai francesi, e la madre si ritrova con questa bambina che peraltro dice: ma questa non può essere mia figlia, bella, rosea, cicciottella. Il parto è finito con l'uso del forcepe, questa non ha neanche un segno, insomma questa donna, questa madre viene brutalmente ingannata, e successivamente, quando viene a scoprire che cosa è effettivamente accaduto, sviluppa una avversione nei confronti della figlia, e quindi io ho immaginato questa bambina fuori contesto e soprattutto priva d'amore. Ho immaginato che fosse una bambina molto problematica e che
quindi
avesse...
l'ha colpita proprio il personaggio.
Sì.
Senta, perché oggi, questo ha detto lei, non è il primo e il secondo libro che scrive di questo tipo, in cui c'è dialogo, c'è un personaggio femminile molto ricco, molto sfaccettato, ma c'è anche una storia, c'è una descrizione di un ambiente, di un paesaggio particolare del nostro passato. Perché il romanzo storico conosce un momento così di apprezzamento nel pubblico?
Guardi, questa è una domanda alla quale si possono dare molte risposte. Da un lato, una cosa che normalmente si dice, che è un po' triste, ma che probabilmente è perlomeno in parte vera.
È talmente triste il presente, dice.
Appunto. Quando il futuro, quando si è incerti su quello che potrà accadere nel futuro, ci si rifugia nel passato. Questo senz'altro. Dall'altro, devo dire che io personalmente, sul romanzo storico bisogna anche un po' intendersi, perché è un termine che può voler dire moltissime cose. Tra l'altro si sono svolte discussioni anche recentemente, anche su internet, proprio sul significato di questo termine. Personalmente devo dire che non sono neanche un amante sfegatata del genere romanzo storico, e che nei due libri che ho scritto finora la molla di partenza non è stata tanto quella di ricostruire un'epoca o un ambiente familiare, quello di Mozart nel primo caso, in questo caso la figura di Dumas, ma è stato proprio il tema che per me è stato importante, è quello il punto di partenza.
È normale voler sapere le origini, ci scrive un'ascoltatrice Luisa, conosco molte persone, scatta la curiosità, vorrebbero vedere almeno una volta i veri genitori, appunto. Però lei ci ha detto prima che questa parola, questo aggettivo veri, va a capire cosa vuol dire.
Ma sono d'accordo con questa ascoltatrice, effettivamente è così, cioè molti figli adottati, quasi tutti i figli adottati, a un certo momento desiderano ardentemente vedere in faccia i genitori naturali. È così.
Ti ho preso. Va bene, allora, 17:50 e 32 secondi, per ora finiamo qui. Ricordiamo il libro del giorno oggi a Fahrenheit di Rita Charbonnier, La strana giornata di Alexandre Dumas, PM. Grazie.
Ma grazie a lei.